Eccoci in onda, sì, non finiremo mai, esattamente come dice Dente, non finiremo mai di stupirvi con le nostre trasmissioni e con i nostri titoli fantasmagorici che inventiamo ogni sera. Questa sera parliamo di vita da nomadi ai colori dell'anima e vi avevo dato un indizio perché i nomadi si spostano sempre, quindi se qualcuno vuole intervenire o vuole indovinare di che parliamo ci può sempre chiamare allo 02-345-2656. Intanto, come al solito, scegliamo un colore, Barbara.
Allora, colore, io direi, siccome parliamo un po' dei stranieri, in Belgio o per il mondo, io direi multicolore, non potrei dire un colore, ma multicolore, perché è un po' di tutti i colori dappertutto.
Ok. Sì.
Tu cosa dici?
Io invece avevo un colore in mente che mi è venuto in realtà così automatico, e il blu. Il blu dell'acqua mi ha fatto pensare all'acqua che scorre, quindi cambia, si muove sempre come i nomadi, e anche il cielo che è il luogo delle transazioni aeree, degli spostamenti, dei viaggi, eccetera. Ma per curiosità chiediamo ad una voce presente qui nello studio qual è il colore secondo lui del nostro vita da
volevo
nomadi.
Dire anch'io, chiediamo, prima di introdurlo, chiediamo,
chiediamo
già
alla, solo a questa voce, scopriamo questa voce di stasera, che colore daresti alla vita da nomadi?
Alla vita da nomadi darei il verde, perché è il colore della speranza e del sentimento forse più forte che abbiamo con noi quando partiamo, quindi abbiamo un insieme di speranze, di progetti che vogliamo che si avverino giustamente, quindi con la speranza inizia una nuova avventura, quindi direi decisamente il verde.
Ok,
perfetto.
Ci siamo, perfetto. Quindi vogliamo entrare un pochino in più nel dettaglio di questo nostro, di questa nostra vita da nomadi. Come ci ha detto la voce, la nostra voce sorpresa di questa sera, parliamo di speranza, di spostamenti, di viaggi e quindi andiamo con i numeri, andiamo con le cifre, siamo un po' ufficiali, un po' precisi. Un po' di statistiche, vuoi cominciare tu Barbara o comincio io?
Comincio io.
Vai.
Allora, per cominciare questa puntata abbiamo pensato di dirvi quante persone ci sono in Belgio, quanti in abitanti ci sono in Belgio.
Uh-huh.
E quindi ci sono 11 milioni persone. Poi quanti italiani credi che ci sono qui in Belgio, Cristina?
Tanti.
Tanti.
Troppi.
Vero? Allora, il numero di italiani in Belgio è 170, però questo qua è già preso da una statistica del 2009, mm-hmm. quindi intanto saranno anche di più. Mm-hmm. 170 mila italiani in Belgio.
Mm-hmm. Ok.
Quanti pensi che abitano a Bruxelles?
Forse 30%, 40% del...
Brava, quasi 30%.
Uh-huh. Italiani, tutti gli italiani presenti
Bruxelles.
In Belgio?
No, sì.
Ok. Quindi questi che abitano a Bruxelles saranno di una emigrazione recente, ma ci sono anche italiani che abitano qui da anni, da 40, 50 anni.
Sì, sì. Uh-huh. Tu, la maggiorità delle persone italiane qua, quanti anni ha?
Allora, secondo le mie fonti, che sono il rapporto degli italiani nel mondo del 2012, la maggioranza degli italiani presenti all'estero è con il 61%, gli italiani tra 30 e 65 anni, quindi in età produttiva, questa
okay.
è la maggioranza.
Okay.
Mentre la minoranza assoluta sono gli oltre 75 anni col 6%,
mm-hmm.
che si godono la vecchiaia, la retraite. E invece i minori sono il 10,4%,
okay.
un po' pochini.
E dove credi che abitano sti belgi in Belgio?
Non lo
più
so.
In che parte del Belgio?
In che parte del Belgio? Sì. O in che parte di Bruxelles?
No, del Belgio, diciamo prima del Belgio.
Allora, mi sembra che molti abitano nel sud, quindi nella regione di Charleroi.
Sì.
Molti abitano anche nelle Fiandre, nella regione... come si chiama? Limburgo.
Ah, può darsi.
Mi sembra... Sì, queste sono le mie conoscenze.
Allora, i numeri dicono 23.000 nelle Fiandre e 120.000 nella Vallonia.
Ah, quindi,
tanti nella Vallonia.
Conferma anche la nostra voce nascosta, che voi non sentite per il momento.
Sì. a Bruxelles invece, dove abitano gli italiani? Dove si trovano gli italiani?
Ovunque.
Ovunque, no, per dire.
Soprattutto nelle strade, nei bar.
Dove?
All'antitapas.
All'antitapas, giusto?
Nei luoghi di divertimento.
Ok, vabbè, adesso diciamo okay. I distretti comunque.
Ecco.
E la maggior parte è a Mille Bruxelles.
Mm-hmm.
Poi quasi ex aequo a Anderlecht. E lì ero sorpresa quando l'ho visto perché non immaginavo. Immaginavo più Saint-Gilles, XL. Mm-hmm. E invece XL è a terzo posto.
Ok.
Sì.
Beh, bel quartiere.
Sì.
A me mi è sempre piaciuto XL.
Sì, sì.
Ok. Cosa possiamo aggiungere sugli spostamenti degli italiani? Che gli italiani vanno in giro come anche gli altri nazionalità. Vanno molto in giro soprattutto per delle ragioni di studio, ma delle ragioni professionali. Avevo anche delle cifre, però adesso non le riesco a trovare, quindi magari le lascio un po' per più tardi.
Sì.
Intanto procediamo. Ah, avevo anche dei dati sull'emigrazione in Gran Bretagna, quindi moltissimi sono gli italiani che vanno a lavorare in Gran Bretagna, ma soprattutto nelle università britanniche, perché le università britanniche promuovono la presenza di accademici stranieri all'interno del loro organico e quindi abbiamo delle percentuali abbastanza alte di dottorandi, ma anche di persone che lavorano stabilmente nelle università, il che ci fa abbastanza onore. E allora, per le cifre, abbiamo circa dal 2004 siamo passati da 2060 lavoratori nelle università, nelle accademie inglesi, a 3655, che è una bella percentuale, direi. E poi, per quanto riguarda le età degli italiani che si trovano nelle università in Inghilterra, tra i 35 e i 59 anni abbiamo il 70%, mentre una piccola parte è quella di meno di 34 anni, quindi studenti sono in minoranza. Ma andiamo avanti, procediamo, perché sennò queste cifre sono proprio pesanti.
Giusto.
Sono troppo pesanti. Allora, di che cosa parliamo stasera? Di vita da nomadi. Ascoltiamo un'altra canzone oppure procediamo? Che dici, Barbara?
Possiamo ascoltare Giorgia featuring Giovanotti, Tu mi porti su. Questa volta sarà veramente questa canzone.
Ok, adesso la tecnica ha detto che funzionerà.
E rieccoci qui con I colori dell'anima e la trasmissione, I colori dell'anima, come ho già detto, Radio Alma 101.9. Se ci volete chiamare, ci chiamate al numero 02-345-2656. E oggi parliamo di cosa parliamo, Cristina?
Di vita da nomadi.
Brava. e abbiamo qui come ospite, adesso lo svegliamo il nostro ospite. Cristina, cosa stavi dicendo?
Stavo dicendo che il titolo di questa trasmissione è stato proprio, in un certo senso, è stato proprio il nostro ospite a ispirarmelo. Ma intanto vogliamo dare un nome a questa voce. Buonasera, Antonio.
Buonasera.
Ciao. Come va?
Benissimo.
Come ti sembra questa atmosfera?
Un'esperienza carina, sì.
Allora, perché raccontaci un po' che fai qui, come mai a Bruxelles, in questo flusso migratorio nella capitale?
Sì, probabilmente molti degli italiani sono andato qui a Bruxelles, diciamo per caso, nel senso che non era nei miei progetti iniziali, ma che poi è diventata la mia meta e la mia città stabilmente da più di 4 anni.
Mm-hmm.
Io sono emigrato nel 2007 verso... verso Dublino, dove ho abitato quasi 2 anni, e dopo, per vari motivi, sono approdato a Bruxelles, che mi ha conquistato letteralmente per la per vari motivi, diciamo, per la sua multietnicità, per l'ambiente appunto internazionale, per quel concetto un po' del Belgio in cui anche uno straniero può sentirsi un po' meno straniero, perché tra di loro i belgi sono queste due culture che devono convivere insieme in un territorio così piccolo.
Non hanno pace.
E quindi non hanno pace, sì, è vero.
Bene. E quindi ti sei innamorato pure tu di questa città fantastica, questa Bruxelles. Come penso che tutti quelli che hanno fatto questa esperienza possano un po' condividere la tua esperienza, la nostra esperienza. E per parlare di questa tua esperienza, tu hai voluto creare un blog. E quindi questa sera abbiamo invitato Antonio, come abbiamo per questa nostra passione per i blogger, per parlarci della sua creazione. Infatti ho letto da qualche parte che gli italiani che sono all'estero, ma comunque in generale gli emigrati, vivono in una certa come si dice, sono un po' isolati, però d'altra parte quando si lasciano andare alla loro creatività, cominciano a scrivere, soprattutto in italiano, producono delle cose molto belle. E io e Barbara pensiamo di aver trovato un italiano che
sì, scrive delle cose molto definitivamente belle. Vale la pena di leggere il blog.
Ok, come si chiama il tuo blog, Antonio?
Si chiama Forse per caso a Bruxelles.
E perché gli hai dato questo tema, questo titolo?
Questo nome proprio perché pensavo alla maggior parte, al mio campione statistico, diciamo, di italiani con cui avevo parlato, e nessuno aveva come meta iniziale Bruxelles, o in generale comunque Bruxelles non è di quelle città europee che affascinano come magari Londra, Madrid, Barcellona o Parigi, ma che invece poi alla fine diventa il target della nostra avventura all'estero, e anche se all'inizio può non piacere, poi alla fine ci fa innamorare e qui rimaniamo anni ed anni. E quindi volevo trasmettere attraverso il titolo questa casualità, quindi forse per caso, casualità però magari un po' titubante, un po' con probabilità, che magari un po' con l'umore all'inizio, quando non si è sicuri sul passo che si è fatto, e invece poi con un po' di tempo ci si accorge che l'amiamo davvero questa città.
Perché all'inizio non è una città che ci fa innamorare subito.
No, diciamo che il primo impatto a Bruxelles può essere un po' traumatico per alcuni, magari per alcuni dei suoi compromessi, per alcuni dei suoi aspetti, vuoi ad esempio la sporcizia che si può trovare in giro per Bruxelles, vuoi magari il clima, anche se quello fa parte un po' di tutte le città del nord Europa, vuoi magari per la burocrazia, che può essere un ostacolo all'inizio quando vogliamo insediarci a Bruxelles con la residenza, quindi si va al comune dove si vivono queste avventure un po' kafkiane, diciamo, in cui si aspettano mesi e mesi per la carta d'identità belga o per altre scartoffie burocratiche. Quindi magari sì, può magari sembrare un ostacolo, può ostacolare, può cambiare un po' gli umori. E invece poi vivendo la città ci si accorge che è una città molto viva, piena di attività, dove un'agenda può essere veramente molto molto occupata tutti i fine settimana, e dove anche la comunità italiana è enorme, diciamo, sì, come abbiamo già detto, e quindi ci si sente anche un po' a casa.
Appunto, ci si sente un po' a casa. Ma perché ti sei messo a fare questo blog? Cosa ti ha spinto a scrivere?
Ma all'inizio è nato come un diario online, diciamo, dove volevo appunto registrare gli appunti di un'avventura all'estero, quando invece poi piano piano ti accorgi che stai descrivendo emozioni, sensazioni che poi sono vissute da molti altri ragazzi che vanno all'estero e che poi pian piano si ritrovano sul blog, commentano, condividono la propria esperienza, magari contraddicono qualche opinione, qualche altra la confermano, e quindi insieme poi si cresce attraverso un percorso che è quello della scoperta dell'essere italiano all'estero, del riscoprire che cos'è la patria attraverso la tua avventura fuori, guardarla da fuori, guardarla in te stesso, perché poi anche l'avventura all'estero è anche un'avventura che ognuno fa dentro se stessi, perché alla fine ci si riscopre, ci si confronta con gli altri, si confronta se stessi e i sentimenti che abbiamo noi nei confronti degli altri, una cultura che non ci appartiene, come quella che può essere ad esempio a Bruxelles, e quindi sì, si vivono diverse esperienze, sensazioni, e il blog può essere un punto di incontro, e per questo da diario personale poi si è evoluto un po' magari come studio dell'essere italiano all'estero.
Addirittura. Senti, ma allora mi sta venendo una domanda un po'. Quanto ci si può dire italiani all'estero, secondo te si rimane comunque italiani vivendo 5-6 anni all'estero, anche 10, 20, 30?
Ma io faccio sempre l'esempio di mio zio, che vive in Germania da più di 25 anni e che ormai non si considera più italiano all'estero, ma si considera ormai tedesco, con moglie tedesca, bambine che non parlano più italiano, che sono le mie cugine con cui devo parlare in inglese. Mm-hmm. E quindi sì, se all'inizio magari c'è sempre quel pensiero del ritorno, c'è sempre quel pensiero della temporaneità, dell'essere all'estero, del dire massima magari l'anno prossimo ritorno, tra 2 anni rientro, magari poi lo si fa sicuramente, o magari no, si rimane diversi anni e si inizia ad entrare in un certo limbo, che io chiamo poi magari essere metafisico, nel senso che si ha il corpo in un paese e la testa altrove, quindi si ha il corpo all'estero, però la testa è sempre in Italia.
La testa
perché
in Italia.
Quali sono i giornali che vediamo ogni giorno? I giornali italiani. Qual è la musica che magari ascoltiamo? Sì, la straniera, ma anche quella italiana. I nostri amici sono quelli italiani, la famiglia è in Italia. Mm. Parte delle vacanze le spendiamo in Italia, Italia, giustamente. Esatto. Quindi siamo un po' degli esseri mitologici. Entriamo in questo percorso di limbo, che chiamo io, perché abbiamo le radici in un paese, l'Italia, però i rami iniziano a crescere in un altro paese. Mm. E qui poi entriamo in una sezione, in una zona grigia, diciamo, ecco. Dove sì, se rimaniamo troppo tempo magari in un paese, poi iniziamo a mettere altre radici in quel paese.
Quindi diventiamo un po' senza nazionalità.
E quindi magari sì, magari ci sentiamo
un po' strani.
Però posso dire, perché tu hai detto che tuo zio e le tue cugine non parlano più italiano,
sì.
È un peccato comunque, no? Per me queste cose quando le sento, anch'io sono metà italiana, metà austriaca, ma mi fa, per me sarebbe peccato se mia mamma non avesse parlato italiano,
sì,
con me, perché
sì,
comunque è una parte della tua cultura, del tuo origine, anche se non hai mai vissuto in quel paese, comunque parlare già una lingua è una grande cosa in più che hai. Perciò anche se non resti italiano, non resti, sì, sei un po' sperduto, un po' c'è un po' una nuova identità, diciamo. Mm-hmm. Ma l'origine resta, secondo me, anche dopo 40 anni comunque,
sì,
all'estero.
Infatti ci sono molti figli di immigrati italiani che abitano qui, che sono nati qui, che vivono da,
sì,
sempre qui e si dicono italiani. E sappiamo tutti come un po' l'incontro con questi italiani è sempre un po' dubbio. Però, vabbè, lì sono italiani anche loro, certamente.
Sì, ma poi
quindi
c'è anche l'altro dove sono italiani però non parlano una parola di italiano. Conosco anche quelli, i belgi,
sì,
di seconda generazione, che non parlano,
sì,
una parola, però sono italiani.
Quindi il confine tra le nazionalità diventa un pochino vago in questi,
sì,
casi.
Sì,
ma
sì,
cerchiamo di non perderci in queste divagazioni, cerchiamo di restare coi piedi per terra, magari ascoltiamo una canzone.
Una canzone e poi continuiamo a parlare del blog, poi
sì,
parliamo veramente del blog. Ok, ascoltiamo una canzone che ci ha portato Antonio. Dillo tu, sì, grazie.
La posso introdurre?
Sì,
sì,
vai.
Ho scelto questa canzone, che è una canzone di Nino Gaetano e che è dedicata proprio al nostro paese, proprio oggi che attraversa, diciamo, un periodo particolare dopo queste elezioni, con dei risultati che in pochi si aspettavano, a dire la verità, o almeno io non mi aspettavo. Ed è una canzone che è dedicata all'Italia, che è impersonificata da una donna, Ida, a cui dedica una canzone d'amore, ma che non parla di nessuna di quelle cose bellissime a cui penseremmo pensando all'Italia, voglio dire i paesaggi, il mare, il cibo, l'arte, la musica. Invece no, Rino Gaetano parlava del fascismo, delle nostre vergogne, della spedizione coloniale in Africa, insomma una sequenza di eventi storici bruttissimi, che però restano indelebilmente legati al concetto d'Italia. Ed è come quando una ragazza ti tratta male e tu te ne innamori ancora di più. E probabilmente era questo quello che sentiva Rino Gaetano quando ha scritto e voluto cantare questa canzone. E quindi la vorrei dedicare proprio all'Italia oggi, in questo momento un po' strano, sperando che non possa far parte proprio di questa catena di eventi negativi, ma che comunque ci farà innamorare ancora di più.
Bravissimo, wow. Andiamo.
Rieccoci qua su I Colori dell'Anima. Siamo sempre noi, Cristina e Barbara, con la nostra voce ospite Antonio. Questa sera parliamo di vita da nomadi, che in effetti, come dicevo prima, mi è stato ispirato dal blog, perché l'ho trovato proprio nel blog, ma di questo ne parleremo più tardi. Ricordo a tutti quanti, se ci volete scrivere, i colori dell'anima, @radioalma.eu. Mentre se ci volete chiamare, 02345-2656. Intanto questa sera stiamo parlando di appunto questi nomadi, che sono gli italiani che vanno un po' dovunque, un po' dappertutto e soprattutto a Bruxelles. E quindi Antonio ci sta raccontando un po' la sua esperienza, che ha anche scritto nel suo blog, che si chiama?
Si chiama Forse per caso a Bruxelles, lo potete trovare all'indirizzo andimabe.blogspot.com.
Esattamente, ma anche se scrivete per caso Bruxelles,
sì,
esce.
È il primo risultato.
E noi lo
su
metteremo
Google.
Comunque anche sul nostro blog.
Sì, sì, poi lo troverete anche sul nostro blog, troverete il link, così potete andare a leggere un po', perché è molto piacevole. E poi è anche, può essere molto interessante per tutti gli expat che parlano italiano, perché credo che tutte le nazionalità si riconoscano un po' in questi temi dell'essere altrove, in un altro posto. Ma proprio appunto parlando di temi, uno dei temi a te cari in questo blog, Antonio, quale potrebbe essere? Uno degli argomenti di cui ti piace parlare di più?
Sì, ce ne sono diversi che appunto riguardano le esperienze che si possono avere all'estero, tra tutti quelli ad esempio dello shock culturale o del concetto di patria che va evolvendosi durante un'avventura all'estero.
Ecco, ci potresti raccontare un episodio come shock culturale?
Lo shock culturale è uno di quei fenomeni...
Non troppo tragico,
sì.
Perché sennò ci emozioniamo.
È uno di quei fenomeni che tutti sottovalutano, ed è appunto l'impatto che si ha quando si vive all'improvviso in una cultura che non si conosce. Pensiamo, ma magari a Bruxelles potrebbe essere meno evidente, perché Bruxelles è un po' una città mediterranea per diversi aspetti, anche perché la comunità italiana è molto estesa, dobbiamo dirlo, ma pensiamo ad esempio ai paesi anglosassoni, ad esempio Irlanda e Inghilterra, dove in generale rispetto ai paesi continentali europei la cultura è abbastanza più differente. È un classico esempio di shock culturale, è quel rigetto verso ad esempio una parte della cultura, che può essere la cucina o modi di vivere, ad esempio il problema dell'alcol in Irlanda, che si può, è un fenomeno comunque nazionale, che si può vedere in fine settimana in Irlanda, ma che è anche un fenomeno culturale, di cui però attraverso ciò culturale non si fa altro che filtrare soltanto il lato negativo, e quindi si va in insulti, in offese, soltanto perché magari per risaltare le proprie origini, perché magari non ci troviamo bene in quel momento, e quindi il nostro umore si trasforma in un rigetto verso la cultura che ci sta ospitando.
Quindi a te è successo proprio di rifiutare per esempio alcuni piatti tipici irlandesi?
Sì,
tuoi primi periodi.
Sì, e quindi magari escono delle frasi comuni, come del tipo: qui mangiano malissimo, come fanno a mangiare questo? È la nostra cucina, è A, B,
ma qual
e
è?
C.
Ti ricordi un qualcosa che hai mangiato in Irlanda che proprio ti è rimasto proprio impresso nella tua esperienza?
Qui in Belgio,
o anche qui, sì. No, penso che in Irlanda, penso che l'Irlanda sia stato il primo paese dove sei andato.
Sì, dove ho vissuto.
Probabilmente c'è stato uno shock più forte, perché era la prima volta che ti confrontavi con un'altra cultura. Quindi per questo penso che, non so se c'è qualcosa che ti ricordi che hai mangiato di veramente immangiabile.
Sì, in realtà il primo impatto che si ha in Irlanda non è quello con la vera cucina tipica irlandese, ma è quella con la cucina dei pub, che ha le sue influenze anche americane, nel senso che si trovano hamburger, si trovano fish and chips, si trovano anche porcherie, possiamo dirlo. Che però in quel momento, vivendo in quel paese, quindi essendo solo in contatto con quella parte della cultura, l'associazione tipica è quella dell'induzione, è quella che, va bene, allora questo è il menù di questo pub, questo è quello che mangiano gli irlandesi, ma come mangiano male questi irlandesi?
Esatto.
Questa è una classica induzione che si fa per errore sicuramente.
Che si fa, sì, all'inizio. Io ricordo per esempio quando sono andata a Parigi che anch'io ho avuto questo shock culturale, ovviamente, però l'ho avuto non per il cibo, ma per le tendine delle finestre. Perché non c'erano tendine alle finestre?
Non c'erano, pensavo perché erano così brutte, no?
No, perché non c'erano proprio le tendine alle finestre. E io venendo dal sud dell'Italia, dove bisogna chiudere le porte, chiudi la tenda che se no accendi la luce, si vede da fuori, sì. E poi invece lì la gente era proprio tranquilla senza tenda alle finestre. E quindi è stato il primo shock culturale. Ecco, questa è una cosa che io mi ricordo. Non so se Barbara tu hai qualcosa da raccontare quando sei andata in Italia per la prima volta, per esempio.
Non potevo neanche camminare, non mi... no, niente. Io ho viaggiato sempre abbastanza, quindi per me il shock culturale non l'ho mai avuto, neanche in Sud America quando sono andata con amici e la mia migliore amica è tornata Iberia, quindi dovevamo fare scalo a Madrid e lei era tipo baciava la terra, sì, siamo tornati in Europa perché
non ce la facevamo più.
No. A me no, io non, no, che sono culturali non, per adesso non li ho ancora avuti veramente, devo dire. Ma okay. Però è vero che qua il mio shock culturale viene adesso, dopo 3 anni e mezzo che sono qua, il tempo ce l'ho, è vero che non dovrei dirlo, però la pioggia e fa umido, è sempre grigio, mi manca il sole, mi manca sentire il sole sulla pelle, sai, è quella cosa che...
Ma questo è uno shock che hanno anche i belgi che sono nati.
Probabilmente.
Purtroppo non è una cosa culturale, è una cosa atmosferica.
Sai cosa dico a tutti quelli che si lamentano della pioggia a Bruxelles? Dico, è perché non ha mai vissuto a Dublino, dove piove di più.
Io sì, invece, per un anno. E in Inghilterra per mezzo anno. E secondo me qui è peggio.
E sai cosa direbbe invece chi vive a Dublino? È perché non ha mai vissuto a Galway, che è sulla costa ovest dell'Irlanda. Vuol dire che c'è sempre un posto dove piove di più.
C'è sempre un peggio, posto, no, è vero,
peggiore.
È vero.
Sì, sì, sì. Quindi la pioggia.
È vero.
Ok, bene. Barbara.
Allora, adesso avrei una domanda, ancora per Antonio. Volevo sapere... Tu come fai a scrivere tutti i tuoi, perché hai scritto tantissimo dal 2009 che hai cominciato a scrivere, il blog è pienissimo di articoli, di oggi mi sono messa a leggere, ho letto per 2 ore, ho l'impressione di non aver letto niente perché c'è tanto, quindi come fai, quanto tempo ci vuole ogni volta per scrivere, per me, sai?
Sì, ma dipende anche dall'ispirazione, ecco, al momento. Giusto. Il blog al momento credo che abbia più di 500 articoli. Alcuni magari rimangono in draft per diversi mesi, alcuni anche per anni, perché magari non trovano l'umore giusto per essere pubblicato, perché magari vengono cancellati. Alcuni in realtà sì, vengono anche da un po' di studio. Quando ad esempio ho scritto degli articoli sulla colonizzazione belga in Congo, ho un itinerario che consiglio io su Bruxelles con un sacco di link, quindi alcuni richiedono diverse ore, magari anche una settimana, ovviamente non full time, perché hanno un certo contenuto. Quando invece sono personali, di solito sono di getto, vengono scritti perché sono il risultato di un umore o di una considerazione che ho in quel momento, e quindi voglio... io magari uso una parola forte, ma voglio vomitare proprio in quel momento, voglio espellere.
Lo scrivi anche, ho visto.
Sì,
che
vomitare è un verbo che uso molto e che mi piace. Sì,
sì.
Sì. Un po' bodeleviano, ma...
Okay. E infatti tu sai chi ti legge? Chi legge il tuo blog? Quante persone più? O non so, tu le risposte che ricevi o...
Ma al momento ci sono 200 iscritti ai feed RSS del blog, e il blog conta sulle 16.000 pagine visitate al mese. Ovviamente non sono visite uniche, le visite uniche saranno meno di un terzo, e non sono tutte visite di lettori che vogliono leggere il mio blog. C'è sempre chi dalla query di Google arriva al mio blog per caso, anche come dice il titolo, ma in realtà non sta cercando il blog di Andy, ma non sta cercando informazioni su Bruxelles, o cerca informazioni su Bruxelles ma non su un ragazzo italiano che vive a Bruxelles. Quindi bisogna filtrarli questi risultati, e quindi bisogna non montarsi la testa sicuramente, anche perché comunque non sono numeri da grande blog. Però c'è una cerchia di commentatori, quindi di visitatori più o meno frequenti del blog, con cui ci ritroviamo a discutere, a osservare, a contraddire, o che mi segnalano attraverso email private o attraverso commenti del blog un video su Italiani all'estero o un articolo che magari è uscito su The Economist o sul Financial Times, quindi c'è anche uno scambio che è apprezzabile sinceramente.
Mm-hmm. Bene. Ma quindi tu li incontri anche in persona o alcuni o più online?
Guarda,
più comunicazione online.
Uno dei miei migliori amici a Bruxelles l'ho conosciuto attraverso il blog, devo dire, Raffaele, che è stato qui.
Mese scorso, no?
Sì, anche se di solito non mi piace visitare, incontrare, voglio dire, persone che in realtà conosco nel virtuale, perché penso sempre che loro hanno un'idea diversa di me,
sì,
che è l'idea mia virtuale, ovvero la loro interpretazione di quello che scrivo o la idealizzazione di un personaggio che in realtà è nella loro mente ma che non sono io. Adesso magari vado un po' nel pirandelliano, ma comunque è così, quindi magari potrebbero incontrare qualcuno che potrebbe deludere le loro aspettative o che potrebbe non piacergli e viceversa, ovviamente.
Sì, sì.
E quindi sono sempre un po' titubante, devo dire, anche se ho incontrato diversi italiani che sono passati anche, che sono venuti anche solo di passaggio a Bruxelles, che mi hanno voluto incontrare. E, una curiosità, 2 settimane fa ho ricevuto da Siena del Panforte e dei Ricciardelli, non ricordo, comunque dei biscotti tipici di Siena.
Wow.
Che mi sono stati inviati da un lettore del blog.
Wow.
Che poi per email,
no, sì, fantastico. Ma neanche a noi ci invia.
Non ci volevo credere, devo dire la verità, non ci volevo
che
credere.
Carino.
Che bello.
Ho ricevuto a casa.
Soddisfazione.
Sì, 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 sì.
Va bene, andiamo
lanciamo
avanti,
una canzone. Sì, e poi continuiamo. Lanciamo Vinicio Capostela, Lord Jim.
Eccoci qua con questo Vinicio che ci ha accompagnato un po' musicalmente stasera. Siamo di nuovo sui colori dell'anima, come sapete benissimo. Ci potete sempre scrivere, ma intanto una piccola curiosità con Antonio. Qual era la curiosità? Ah sì, nel tuo blog ci sono tanti fumetti fatti
sì,
da te.
Sì, è vero, è verissimo.
Allora, ti puoi raccontare un po' rapidamente della tua passione?
Sì, in realtà mi è sempre piaciuto disegnare fin da piccolo, ma l'ho abbandonato perché poi i miei studi sono stati rivolti all'informatica, diciamo, quindi qualcosa di molto differente.
Mm.
Però poi recentemente ho iniziato di nuovo con il disegno digitale, quindi con Photoshop e una tavola grafica, quindi una penna grafica. E c'è stata una ragazza di Bruxelles, belga, che ha già pubblicato dei fumetti in Belgio, che mi ha dato delle lezioni private il sabato mattina per diversi mesi e mi ha aiutato un po', mi ha introdotto un po' nella fumettistica digitale.
Quindi
e da lì
tu
poi
fai i tuoi disegni con il computer?
Sì, tutto in digitale. Ogni tanto qualche bozza su carta, diciamo alla maniera antica, sì.
Ah,
però la maggior parte è tutto in digitale, sì.
Ah.
E quindi ho preso delle lezioni private, poi ne è uscito qualche disegno che pubblico sul blog ogni tanto, sì.
Sono simpatici. E quanto tempo ti serve per fare i tuoi fumetti?
Ma in generale prendono più tempo del previsto, proprio perché non sono un esperto, quindi possiamo arrivare anche a 4 ore per un disegno che magari a vederlo sembra banale o semplice, ma in realtà non lo è, almeno per me.
Sì, no, però si vede che
sì, sono belli.
Bisogna essere... avere l'ispirazione per
sì, bisogna avere anche la fantasia per mettere in forma, insomma, un'idea.
Sì.
Mm. Bene. E poi c'era qualcos'altro di cui volevi parlare, Barbara? No, adesso ci mettiamo a leggere un pochino
sì,
dal vivo questa scrittura, perché come abbiamo detto l'altra volta, questi blog sono stati proprio analizzati e studiati da alcuni studiosi, da alcuni ricercatori che li hanno suddivisi secondo la perfezione, secondo gli errori di grammatica che sono presenti. Ma adesso Antonio ci leggerà un brano o una parte di un suo post che parla proprio dell'Italia e parla proprio dell'idea di nazione, di che cosa vuol dire la nazione. Vai Antonio.
Sì, è un post nato dopo la partita dell'Italia agli ultimi europei contro la Germania, in cui abbiamo vinto 2-0, ricorderete il grande gol di Balotelli. Il vicino di casa venne a congratularsi con me, perché in quel momento io rappresentavo l'Italia per lui, ero l'ambasciatore dell'Italia all'estero per lui, anche se si congratulava con me per l'Italia che io non rappresentavo, cioè io non facevo parte di quell'Italia, di quella squadra di calcio che aveva vinto in quel momento. Ma
non avevi neanche guardato la partita?
Sì, la partita la stavo guardando e lui venne perché mi sentì urlare.
Ah, ecco.
Ed esultare. E quindi okay, da questa esperienza è nato un post.
Okay.
Vi leggo la conclusione, sono le ultime righe che racchiudono un po' dei concetti ricorrenti nel blog sulla patria.
Vai.
C'è una patria in te attribuita dagli altri, condita di stereotipi secolari,
e relazioni necessarie, che spesso incontra umori ostili o soltanto la sorpresa repentina di vergogne e meriti nazionali. È uno specchio che distorce, attraverso cui c'è chi filtra e c'è chi fraintende, c'è chi ipotizza e chi attende recite che non farai, copioni che non seguirai, per poi confermarli, fatalmente, al primo gesto involontario delle tue mani nell'aria o al primo accento marcato nella lingua degli altri, che filtrerai anche tu, inconsciamente, come se tutti all'estero avessimo gemelli fantasmi al nostro fianco, lì, a rappresentare le aspettative altrui. Ci sono alieni all'estero, a volte sono i nostri stereotipi. Un attimo, perché c'è un... A volte sono i tuoi stereotipi moltiplicati, a volte sei tu.
Grazie, bellissimo.
Grazie, siamo in chiusura, quindi abbiamo concludiamo questa trasmissione. Ringraziamo tantissimo Antonio che ha voluto partecipare e salutiamo tutti quanti. Ciao Antonio, grazie mille.
Ciao a tutti.
Grazie. Magari ti invitiamo un'altra volta quando avrai una nuova pubblicazione.
Certamente.
È stato un piacere. Pubblichi il tuo libro, perché con tutti questi post potrai già, avrai tipo 3 libri già.
Sì. Allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a tra un mese, il mese prossimo. Barbara e Cristina vi ridanno appuntamento ai Colori dell'Anima e intanto vi lasciamo con una canzone.
Con una canzone di Giacomo Lariccia, Scendo pedalando.
Vai.
Andiamo.